Grazie a voi l'invito, un saluto all'Arcivescovo che ormai conosco da diversi anni. Sono molto contento di essere qui questa sera. Sì, i titoli sono stati richiamati, ma il titolo più semplice è quello che per il mio lavoro, ho lavorato per tanti anni all'Istituto Tognoli, ente fondatore dell'Università Cattolica, quindi Tognoli è un po' il mio datore di lavoro nella mia vita professionale all'Istituto Tognoli. Ed il mio lavoro dentro l'università, questa creazione di gemelli così importante, e per la mia esperienza lunga in Azione Cattolica, tanti anni di responsabilità in Azione Cattolica, sono, come dire, vicino alla figura di Giuseppe Tognoli, in quanto ritengo che sia figura importante da proporre alle donne e agli uomini di questo tempo. E per questo, negli anni passati, sono stato vice postulatore della causa di beatificazione, affiancando Monsignor Sorrentino, vescovo di Assisi, che è il postulatore, cercando di fare quello che mancava. Tognoli era stato un po' rimosso dalla memoria anche del movimento cattolico italiano, era una figura lontana, e per farlo tornare dentro la comunità cristiana vivo, percepibile, occorreva farlo conoscere, quindi scrivere delle biografie, andare in giro a parlare, e raccontarlo alle nostre chiese. E questo abbiamo fatto, finché poi, per volontà di Dio, c'è stato questo miracolo che ha, come sapete, l'idea della beatificazione va avanti anche in questo modo, ha dato un segno dall'alto che questa persona poteva essere venerata in un certo modo. Quindi sono molto contento di poter fare con voi alcune riflessioni da credente, da uomo di questo tempo. E inizierei così. La santità, la tensione verso la santità è il centro dimenticato della vita cristiana. Vorrei dire così, è un centro dimenticato. Non è più al centro della nostra formazione le varie età della vita, non è più al centro della catechesi dell'iniziazione cristiana, forse non lo diciamo neanche più, che siamo chiamati alla santità e che dobbiamo camminare verso la santità. Il punto cui tendere, nonostante le difficoltà e le mancanze che ciascuno di noi ha, nella consapevolezza che siamo chiamati ad essere santi come Lui è santo, siate santi perché il Signore Dio vostro è santo, ci dice la Scrittura. E la santità di Dio consiste nella sua perfezione ed è al tempo stesso una chiamata per l'uomo. L'esortazione rivolta nell'Antico Testamento a Mosè e ripresa da Cristo nel discorso della montagna: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. La santità di Dio ci viene comunicata e resa possibile in Cristo. Da questa santità ha origine l'Eucaristia, il grande mistero della fede. Quando la celebriamo, o meglio quando Cristo la celebra mediante il sacerdote, abbiamo la consapevolezza di attingere la santità per la nostra vita da colui che è fonte di ogni santità. E richiamo l'azione liturgica, non deve farci pensare che perdiamo di vista la quotidianità, la concretezza della nostra vita. La perfezione della santità di Dio non è fatta di riti, ma coincide con la pienezza dell'amore. Ci veniva ricordato anche nell'omelia, una carità grande che si rivolge alle attese dei bisogni, delle attese delle persone, degli uomini del nostro tempo, e che arriva fino ad amare i nemici, una misura grande dell'amore. Avete inteso che vi fu detto: amerai il prossimo tuo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste, di quella perfezione. Un aiuto a cogliere la centralità indispensabile della chiamata alla santità ci viene anche da questa stagione di Chiesa e dal Magistero di Papa Francesco, in particolare della Gaudete et Exultate, una lettera che dobbiamo prendere in mano, dobbiamo meditare. Non è mai facile leggere e studiare i documenti della Chiesa, perché a volte sono un po' pesanti, sono un po' difficili per il nostro modo normale anche di raccontarsi le cose, ma è un documento indispensabile in questa nostra stagione. E ancora prima viene la scelta del Papa di prendere quel nome Francesco, perché quel nome Francesco ci ha evocato immediatamente, no, più di altri nomi anche nella storia, ci ha fatto venire in mente che quel Francesco d'Assisi, per ricostruire la Chiesa di Cristo, aveva preso la strada di una profonda riforma spirituale che metteva Dio al centro, e metteva Dio al centro con la sua parola. E con la sua parola Francesco diceva sine grossa, cioè in un modo radicale. La santità ci chiede di rimettere al centro della nostra vita in maniera radicale la parola del Il Signore chiede tutto e quello che offre è la vera vita, la felicità delle persone per la quale siamo stati creati. Quindi ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, anacquata, inconsistente, dice il Papa in quella lettera. Si chiede tutto, ci dà la felicità e non si accontenta di un'esistenza mediocre, anacquata, inconsistente. Molte delle nostre vite le dobbiamo prendere atto, in età diverse, con esperienze diverse, sono oggi vite mediocre, né carne né pesce, sono vite anacquate, inconsistenti, non c'è più idealità, anche in quello che facciamo verso le nuove generazioni, siamo al Sinodo di Parigi, non siamo più capaci di proporre una grande idealità per cui vale la pena di spendere tutta la vita, come è stato per questi protagonisti che, avendo abbracciato una grande chiamata del Signore e una grande idealità, hanno speso l'intera vita, non ritenendo lontano dal loro possibile cammino di raggiungere la santità. Nell'intervista che Papa Francesco ha fatto nel 2013 a Civiltà Cattolica, pochi mesi dopo aver iniziato il suo percorso, lui diceva così, che vedeva la santità del popolo di Dio come santità quotidiana e aggiungeva, io vedo la santità del popolo di Dio paziente, una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto, che vivono una santità nascosta. Questa per me è la santità comune. La santità io l'associo spesso, diceva Papa Francesco, alla pazienza. Non solo la pazienza come teologia della pazienza, diciamo così, ma il farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche come circostanza per andare avanti giorno per giorno. Questa è la santità della Chiesa militante, una santità feriale, ordinaria, si direbbe, come risposta all'unica chiamata fatta dal Signore. È quell'unica chiamata che noi che cerchiamo in questa stagione ancora di muovere i nostri passi per attuare nella vita della Chiesa l'insegnamento grande, la forma di Chiesa che il Concilio ci ha messo davanti agli occhi, è quella chiamata universale del capitolo quinto, no, della Lumen Gentium, una chiamata universale alla santità. Ecco, questo dovremmo avere davanti, e di dire che questa chiamata è di tutti, una chiamata feriale, non voglio banalizzare la scelta che ciascuno deve fare di accogliere questa chiamata alla santità. È una scelta importante che rimanda al percorso della formazione. Insisterò un po' nel dire queste piccole considerazioni in margine della vita di Toniolo. La formazione. Noi dobbiamo battere, tornare a battere su una formazione sistematica dei credenti. C'è in tanti livelli della vita della Chiesa un analfabetismo di ritorno sulle cose minime, elementari, essenziali della vita cristiana. E allora pensare che tu possa fare chissà che cosa, pensiamo alla situazione sociale oggi nel nostro paese, non è possibile con strumenti raffinati. Dobbiamo tornare ad avere una base comune, una formazione diffusa, dove queste parole non siano marginali ma siano, come ho provato a dire provocatoriamente all'inizio, centrali. La centralità della santità è una centralità dimenticata. Non ce lo diamo come obiettivo, non lo proponiamo come obiettivo. Voi direte, scusa, ma è Toniolo? Ecco, ci arrivo. Volevo introdurre per dire come sia importante non prendere sotto gamba il tema di Toniolo della santità e come questo tema non riguardi appena Toniolo. Lui quello che doveva fare l'ha fatto, anche in questa chiesa. Riguarda noi, il tema della santità di Toniolo riguarda noi, e quello che possiamo rileggere e dirsi di Toniolo santo, tra virgolette, è quello che dobbiamo dire, è quello che è possibile fare anche noi come vita presente nella nostra esperienza anche personale, lasciandoci interpellare, facendoci un esame di coscienza che diventa importante anche rispetto alla vita di ciascuno. Negli anni della maturità Giuseppe Toniolo scrive in un suo appunto una frase famosa che sappiamo, ma ce la rimettiamo davanti agli occhi. Noi credenti sappiamo nel fondo dell'anima
che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi. È una frase famosa, quando non la conosciamo, ma proviamo a rifletterci. Nella sua maturità, lui che pure è un dotto, studioso, è un eroe, ma insomma è uno che fa le sue cose, dice: chi salva il mondo? Lo salva il santo. E applica, come ho chiesto di sottolineare la dimensione sociale, civile questa sera, applica un'immagine di società, anzi, una società di santi. La Chiesa come società di santi. Se noi oggi, scusate se riferisco e lo ripeterò più volte, stiamo facendo fatica a dare un significato anche alla vita del nostro paese, alle prospettive europee, alle grandi tematiche della visione sociale e politica di questo mondo, non è, parafrasando una frase di un documento della CEI del 81, perché siamo cristiani, è perché siamo cristiani così così, perché la Chiesa evidentemente fatica ad essere questa società di santi, da mettere in pista, da mettere come servizio nella pasta di un popolo più ampio. Non è quindi solo una visione di insieme per il suo impegno nel movimento cattolico di allora, ma è qualcosa che nasce dalla sua esperienza personale. E, come sappiamo, l'altra frase chiave di questo tema, scriverà ad un certo punto negli appunti spirituali, no? Che il suo direttore spirituale gli ha detto che deve farsi santo. Glielo dà come proposito. Io dicevo prima, stiamo omettendo di chiedere ai ragazzi e ai giovani la santità. Il suo direttore spirituale glielo mette davanti come un impegno: devi farti santo. E lui, nel commento che annota in quel giorno su questo scritto spirituale, dice: la qualcosa in fondo è piuttosto facile, consistendo nel fare la volontà di Dio. È molto bello questo appunto, perché si dice che questa santità obbligatoria, per così dire, è una santità possibile, ed è possibile a tutti, e non dobbiamo neanche ingegnarci noi a inventarsi che cosa fare, ma dobbiamo chiederci nelle situazioni della vita, in quello che la vita si mette davanti, nell'età, nelle condizioni familiari, lavorative, di studio, che cosa vuole il Signore da me? Ecco perché vi dicevo la radice francescana, no? Il nome francese: Signore, cosa vuoi che io faccia per la tua Chiesa? Permettetemi una piccola confidenza personale. Io ho sempre viaggiato tanto, quindi i miei figli li accompagniamo a scuola solo alcune volte. E mia moglie a volte mi diceva: mi raccomando, quando accompagni il più grande, che si chiama Francesco, sgridalo, perché anche l'altro giorno un insegnante si è lamentato, è troppo vivace. E allora io gli dicevo: Francesco, ma scusami, ma ti vuoi comportare meglio? E lui diceva: lo so, ma tu me lo dici solo ogni tanto. No, ma io te lo dico ogni tanto, ma tu te lo puoi chiedere tutti i giorni. Tu di fronte a una cosa, tipo che apri e ti chiedi: il Signore cosa vorrebbe che io facessi? Così o così? E se tu ti fai la domanda, scusate la semplicità e la banalità di questo argomento, la tua coscienza la risposta te la dà. Il vero problema è che noi abbiamo, non dico paura, è anche tu consapevole, scantoniamo le domande, chiediamoci cosa ci chiede il Signore. Se vogliamo farci santi, cosa ci chiede il Signore? Di fare che cosa? Di dare un po' di tempo, qualche riunione, qualche impegno, o la vita? O la generosità della vita per il Signore, dentro le cose che facciamo. La vocazione di questi santi è affascinante, perché tu ti vedi che nella normalità hanno dato la vita per il Signore. Come, e mi piace tanto quel piccolo esempio del Papa in quell'intervista, come una donna qualunque, la donna che sopporta i figli in guerra. Quante persone hanno vissuto santità che non discuteranno mai nei processi canonici, che non verranno mai portate sugli altari, ma hanno dato un segno e un profumo grande della presenza di Dio sul loro territorio, sul loro paese, nella loro famiglia. È una provocazione bellissima, una santità obbligatoria, possibile, ma esigente, perché ci chiede di farsi delle domande e di darci delle risposte. E attenzione, se ci facciamo le domande, le risposte vengono, perché la coscienza, se non addormentiamo, è vigile, è viva. Vorrei dire che Tognolo ci parla della sua spiritualità da un lato attraverso i mezzi ordinari della vita di fede, le orazioni, le pratiche di pietà, gli esercizi spirituali, in un modo ordinario, interno alla spiritualità e alla pietà popolare di quel tempo, e da cui lui non si discosta. Vi è però un altro modo, che è quello che oggi ci interessa di più mettere in luce, quello di Teodoro che vive una santità laicale, che si esprime cioè non nonostante l'essere uomo di studi, fidanzato, marito, padre di famiglia, docente, impegnato nel sociale, bensì attraverso tutte queste cose. È la santità che tu vivi non nonostante che hai questa connotazione laicale di vivere questa realtà, ma dentro questa realtà, attraverso questa realtà. E a volte potrebbe apparire, a volte io scherzo con le mie amiche che sono in monasteri di clausura, potrebbe apparire persino più impegnativi. A volte può essere difficile fare il santo da marito, come claustrato, perché i problemi, le prove sono più impegnativi. E con alcuni, se tanta generosità, li prove difficili. Ecco, una santità che è dentro queste cose, attraverso queste cose, dove il Signore, nella carità, ci mostra la sua volontà e ci annuncia in tutti i modi, instancabilmente, il Vangelo della felicità, il Vangelo della pienezza. La biografia di Teodoro ci si presenta come un percorso ricco di impegni, di attività, di opere, dalla stagione dei primi studi fino a quella dell'insegnamento universitario, dalla partecipazione al movimento cattolico, alla fondazione di tante realtà anche associative, culturali, nazionali e internazionali, dall'intuizione delle settimane sociali che partiranno nel 1907, alla fitta rete di incontri, conferenze che lo portavano a compiere viaggi faticosi in tutta Italia e in Europa. La sua attività e il suo pensiero, raccolto in numerosi studi, sono però solo una parte della sua vita. L'altra, quella meno visibile ma fondamentale, è rappresentata dalla spiritualità. Al centro della sua vita sta quel cercare, come lui scriveva, prima il regno di Dio e tutto il resto che viene dato. Cercare prima il regno di Dio e tutto il resto che viene dato. Al centro sta una risposta sempre più esigente alla vocazione cristiana ed è questo che sostiene tutta la vita, dove è possibile rintracciare le origini di un'intensa educazione ricevuta già in famiglia, di una formazione ricevuta nel mondo cattolico di allora, e così dirà egli stesso in una lettera a un altro grande del movimento cattolico di allora, Filippo Crispolti, nel 1908. Del resto, scrive Teodoro, è vero quel tanto di fortezza d'animo che nelle cose pubbliche e nella vita privata dimostrano gli uomini di ieri, risale a quell'educazione cristiana santamente forte che essi forse più tardi disconobbero o smentirono. Scolpisca ancora di più questo concetto: fuori di lì la fortezza si dilegua e degenera. La fortezza che viene dalla formazione e dall'impegno per la santità. A gennaio ricorderemo, e non è un caso, a breve distanza dalla morte di Teodoro, la fondazione da parte di Don Luigi Sturzo del Partito Popolare. E come lo fonda il Partito Popolare? Con un appello ai liberi e forti. Ma che fortezza era? Erano persone normali. Era la fortezza di questa formazione. Era la fortezza di chi camminava consapevolmente con i mezzi di allora perché voleva diventare santo e voleva far santa la società italiana. Questo è stato il movimento cattolico, una forza enorme, capace di coesione, capace di grandi imprese, che ha irrorato l'Italia di grandi conquiste, fino a far maturare generazione e generazione. Ho fatto un'esperienza da parlamentare per capire meglio cosa succedeva lì e sono stato dentro la commissione di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro. Quante cose ho imparato in quella commissione di inchiesta. Vedete, il figlio Giovanni, la sera prima del rapimento, è tornato a casa verso le 2 di notte e ha visto la luce dello studio del padre accesa. È andato a salutare. Il padre stava leggendo un libro la sera prima del rapimento, era uno statista, aveva molto impegno. Il libro è il libro di un teologo protestante, morto, il Cristo crocifisso. Questo movimento cattolico, questi padri hanno generato questi figli, cioè generazioni di credenti capaci di stare nel sociale e nel civile con la forza che non era la forza del potere o del numero, era la forza della formazione, la grande libertà e la grande forza insieme di questa generazione. Ecco perché ton ruolo è importante, perché ton ruolo è padre di tutto questo. Mi dicevo la data, no? Lui muore alla vigilia della fondazione del Partito Popolare. Ton ruolo non fa politica nei partiti, perché non c'erano. Muore alla vigilia, ma è padre di quell'esperienza. E Sturzo, quando con Murri dialoga, dibatte, contrasta con loro, in via diversa, sono generazioni diverse. Quante volte dico, ma come sono belle, dico io, le polemiche di allora. Perché? Perché erano polemiche fra Galantuomo ed erano polemiche su delle idee diverse, non le peste da pettegolezze. Lo scontro, il confronto anche delle idee è bello, quando è fatto fra Galantuomo, tra persone di spessore, ed è fatto sulle idee. Vi racconterei varie cose. Tognolo fa una conferenza sulla democrazia a Roma, Murri e delle Marche, manda il giovane prete Sturzo a fare il reportage, a fare l'articolo, e Sturzo critica quello che Tognolo dice sulla democrazia. Ne sorge una querela, Tognolo si scoccia con Murri che pubblica questo reportage di Sturzo, quindi si scambiano lettere, ma quello scambio di lettere è interessantissimo, perché dice di un dibattito delle idee. Io per esperienze fatte vi posso dire che in molti luoghi si litiga, si discute, si chiacchiera, ma non ci sono idee. Bisognerebbe cercare con microscopio per trovare delle idee, forse anche diverse. Vedete dov'è la differenza anche di stagioni e di stili. Allora credo che ci sia su questo da dire come invece Tognolo abbia battuto il tasto di una formazione profonda e il vescovo di l'arcivescovo, l'arcivescovo citava prima il rapporto col figlio. Che belli questi rapporti con il figlio. Tognolo scrive in una bellissima lettera al figlio, eppure quando si laurea, no? Nel 1894 il figlio si laurea e quella volta si usava, oggi facciamo tante cose strane, quella volta si usava anche dare un'eredità. Eppure tutto questo che hai fatto è ancora poco se non si appoggia a ciò che dà grandezza, resistenza e fecondità a tutto il resto. Guardate che belle queste parole, a tutto ciò che dà grandezza, resistenza, forti, capaci di resistere, e fecondità, chi è generoso e generativo. Solo chi è generoso e generativo, solo chi dà la vita nell'impegno, nell'idealità e nel mondo cattolico può costruire qualcosa, non chi cerca la sua posizione, il suo tornaconto per sé o per il suo movimento. Non ci siamo. Non funziona, ci vuole una generatività molto più ampia e questo Tignolo ce lo insegna. Quanto più pertanto le lotte della vita d'ora innanzi si moltiplicheranno anche per te, tanto più tieniti intimamente stretto alle fonti della grazia, che sono poi anche nella vita esterna e pratica argomenti di fortezza, di saggezza e di letizia. Un padre che scrive al figlio questa istruzione, questo insegnamento. Un'intensa vita spirituale. Consideriamo allora, alla luce delle cose che ho cercato di richiamare, la radice che è l'anima di tutta l'azione di questo laico cristiano, la radice vera del suo impegno, di pensiero, di azione nel campo economico, sociale, e la radice della sua laicità, che gli fa vivere professione intellettuale e famiglia come autentiche vocazioni. La spiritualità di Tognolo è prevalentemente svolta nell'ordine familiare, ma si alimenta soprattutto della dimensione sociale. Tognolo riesce nell'impresa di fare della sua vita una sintesi potente. La spiritualità sociale, così come l'ha vissuta, è il giusto completamento, complemento richiesto a una spiritualità autenticamente laicale, che si dispiega lungo gli anni offrendoci la testimonianza di un cattolicesimo integrale, vissuto in integralità. Non, dicevo prima, nonostante la vita familiare e professionale, ma proprio dentro questa realtà. E credo che la sua storia, il suo percorso ci dimostrino proprio questo. Una santità che la Chiesa, animata com'è dalla sua fede escatologica, no? Considera sollecitudine per l'uomo, ci diceva Giovanni Paolo II nella Redemptio Romis, una santità che è sollecitudine per l'uomo, per la sua umanità, per l'orientamento di tutto lo sviluppo e del progresso come un elemento essenziale della sua missione, legato indissolubilmente con essa. Quindi la santità sociale è la radice stessa, perché è la centralità di questo uomo che dispiega la sua azione per l'umanità, sollecitudine per l'uomo e per l'umanità. E Toniolo ha una caratteristica che io credo vada richiamata in maniera sintetica, perché nel testo ho messo molte altre cose, ma poi ve le lascio. Mi interessa che voi possiate portare via alcuni concetti e soprattutto la voglia di farvi santi. Questo ci dice Toniolo, ci chiede di misurare una Chiesa che ci aiuta a diventare santi. Bene, non è difficile riconoscere Giuseppe Toniolo un laico che ha seguito la sua vocazione, spendendosi proprio nei campi della cultura, della sua personale responsabilità. E per questo Toniolo appare come un precursore che con la sua vita ha sperimentato come la buona novella di Cristo rinnova continuamente la vita e la cultura dell'uomo decaduto, combatte il nuovo e gli errori e i mali derivanti dalla sempre minacciosa seduzione del peccato e continuamente purifica ed eleva la moralità dei popoli. Ecco perché questo è un passaggio importante. Questa è la Gaudium Spes, numero 58. È una santità che purifica la cultura dei popoli, la vita dei popoli. È imprescindibile. Mi piace sottolineare che in Toniolo tutto quello che fa è risposta vocazionale ad una vocazione. Ho iniziato dicendo che la santità è una centralità dimenticata. Un altro grande tema dimenticato, lo dico da laico credente che ha camminato responsabilmente nella Chiesa di questi anni, è il tema vocazionale. Ma non le vocazioni e le particolari vocazioni, il tema vocazionale, cioè aiutare i credenti battezzati a scoprire come il loro battesimo, incorporandoli a Cristo, li ha collegati ad una chiamata forte che il Signore fa ciascuno di loro. E tutti gli aspetti della vita possono essere vissuti come risposta ad una vocazione cristiana. Quante volte per me che lavoro da anni in università sono disperato per il fatto che in tanta pastorale anche giovanile non c'è verso di far cogliere che anche la scelta dell'università è una scelta vocazionale. Va riportata come un orientamento, una scelta dell'orientamento di fondo della vita. Quanto sarebbe importante riscoprire questa santità che ci dà questa indicazione. Allora, una vocazione di Gaudium Spes, che possiamo dire triplice: la famiglia, quindi l'ha ricordata anche nell'omelia, la richiamiamo brevemente, la cultura, il sapere, l'intelletto, l'impegno sociale, civile dentro il movimento cattolico. Richiamo queste tre vocazioni, poi faccio una conclusione, quindi non andate subito all'aperitivo senza aver ascoltato quello che manca, è importante. Perché dico una triplice vocazione consapevole? È molto bello vedere il Toniolo innamorato, si innamora come tanti, per continuità, perché conosce una persona. Questa Maria di cui l'arcivescovo ci parlava era la sorella dei due compagni di università. Andava a studiare insieme, andava a casa loro magari il fine settimana, vede questa Maria insieme. C'è una delicatezza bellissima nelle lettere di accosto, di fidanzamento, fino alla forma di allora, di passare per il parroco per manifestare il suo sentimento, ma non per timidezza, ma per paura di offendere la persona, di metterla in difficoltà. Certo, storie lontane, storie passate, ci si mette insieme con molta più facilità, bruciando le tappe e bruciando anche molti di quelli che sono i fondamenti della libertà e della forza. Io temo che proprio sulla sessualità, sulla affettività, ci sia un'omissione enorme da parte nostra verso le nuove generazioni. Poi ognuno farà le sue scelte, ma noi abbiamo la responsabilità di dire le cose. Non le stiamo più dicendo a tanti livelli. Ed è un peccato, perché non bruciamo solo un aspetto moralistico che attiene alla sessualità, alla gestione del corpo. Bruciamo un presupposto della libertà delle persone. Uno per essere libero e forte deve essere libero e forte. Permettetemi, ho fatto questi 5 anni di parlamentare senza gettare la croce su nessuno, con simpatia e amicizia verso tutti, ma quanta poca forza e libertà hanno quelli che pasticciano sul piano affettivo. Quanta poca forza e libertà di stare sul campo, di dire qualche cosa, di affrontare a viso aperto anche le posizioni difficili. Quanta debolezza dà, e ce lo dirà Toniolo. Allora Toniolo ha un inizio molto interessante, vocazionale. Si chiede con il direttore spirituale: ma sono portato a sposarmi, e questa è la mia strada, e questa è la mia vita. E affronta questo tema proprio col direttore spirituale, quando capisci che questa è la sua scelta, si manifesta. E come dire, Toniolo, una volta entrato nel percorso, questa esperienza di sposo e di padre che sta facendo, ed è molto bello, la divide con gli altri in una cosa che è un aspetto che la virtù cristiana, alta virtù, trascurata, di il consiglio. Noi siamo più capaci di fare pettegolezzo alle spalle che di dare un consiglio su situazioni anche delicate. Toniolo è un uomo del consiglio verso gli amici, verso gli studenti. E allora Toniolo, come dire, risolve i suoi dubbi, dice, a un certo punto va per questa strada e dice, infine, no? Non crede che talora, scrive ad un amico, un certo malcontento e disgusto dell'animo per taluni e per molti non sia il bisogno di possedere un'amica, di, intendiamoci, un'amica gentile che ci conforti, che ci sproni, ci dia esempio di vita, condivida con noi le stesse incertezze dello spirito, le stesse amarezze, e accanto alla quale ci riesca più facile, più bella, più degna la vittoria su di noi. E uno studente che gli dice, è incerto se sposarsi o meno, dice con una frase che per me è bellissima, ci sono degli amori, lo consiglia, gli dice vai verso questa strada, sposati, ma stai attento, ci sono degli amori che deprimono e dissipano, altri che sospingono all'operosità buona e proficua, le auguro più conforti, veri e inestimabili, che accompagnano sempre il connubio cristiano e di cui io, fra parentesi, contro i miei meriti, feci e faccio esperimento. Dà un consiglio in base alla sua esperienza, non alla dottrina teorica, mette in ballo la sua esperienza e dice come ci sono amori, lo accennavo prima, che non ci portano alla libertà, che dissipano e rovinano anche la forza dell'anima. Ecco, torniamo allo sperimento dentro la vita familiare, che è esattamente questo aspetto che rimane centrale, rimane molto importante, e lo fa. Ci sarebbero tante testimonianze in una famiglia che diventa una famiglia allargata, nel senso in cui diciamo noi, che è aperta agli amici, che è aperta agli studenti che vanno per casa, e c'è questa capacità, una famiglia aperta, che ognuno esercita un suo ruolo e porta a condivisione anche con gli altri questa esperienza. E lui è un po', diceva l'ecclesiastico dell'ora, un sacerdote in un piccolo santuario, nel santuario domestico, e noi sappiamo come questo aspetto sia un aspetto importante. La seconda sottolineatura è la vocazione intellettuale. Lui fa quella strada per scelta vocazionale, finisce di studiare con buoni voti, gli muore il papà, dovrebbe intraprendere, infatti fa un po' di pratica, la carriera di avvocato o di notaio, che darebbe un profitto anche a breve. Invece si interroga e si risponde che lui ha portato lo studio. Il suo direttore spirituale lo conforta su questa strada, comincia, dando lezioni private per potersi mantenere, comincia la strada di una scelta consapevole di vocazione intellettuale. Cioè una vocazione intellettuale. Tu sei portato a studiare, studi, io quante volte lo dico agli amici dell'università, tu non fai economia, medicina per te, lo fai per tutti. Quando avrai finito sarà la tua professione, ma tu ti stai preparando consapevolmente da cristiano a spezzare quel sapere per gli altri. Ecco un ritorno sociale e civile. Le competenze professionali di chi studia, di chi lavora, di chi ricerca, messe a servizio di tutti. Toniolo aveva una visione chiarissima su questo. E lui stesso, a scapito dei suoi studi, va in cattedra abbastanza presto, ma la monografia, quella importante, la farà abbastanza tardi. E i colleghi diranno che ha perso tempo a fare le conferenze a destra e manca. Ma non era egoista, era generoso. E la sua monografia ci sarà, ma ci sarà un grande servizio a non dilapidare il suo sapere, ma a spezzare il suo sapere come pane per la gente. E la sua vocazione tale, dentro la dimensione intellettuale, che la scelta degli argomenti da studiare gli è dettata da quella che oggi chiameremo l'agenda politica, i problemi emergenti del paese, il lavoro minorile, le sardine, gli scioperi, cioè i grandi temi che allora confrontavano la dottrina sociale della Chiesa potenziata dalla Regola Novara del 1891 nel confronto con la risposta che i socialisti e il nazismo danno nelle nostre campagne, nelle nostre fabbriche. E lui rinforza la risposta cristiana attraverso il sapere. E questa è una bellissima cosa. Non la dottrina sociale che dialoga con le culture politiche, ma la lo traduco nel linguaggio di oggi, ma la mediazione culturale di quella dottrina, cioè il lavoro intellettuale che lui fa, che diventa strumento per dialogare con il resto del sapere e andare ai congressi, scrivere sulle riviste, dibattere e contrastare. C'è il magistero della Chiesa, c'è un laicato competente che media e c'è il confronto divulgativo che raggiunge le persone. Una vocazione intellettuale che porta avanti coerentemente per l'intera vita, la strada che sceglie con una dimensione anche molto, come dire, rischiosa per un verso, perché all'interno dell'università, che qui a Pisa, a volte era anche disincito dalla goliardia, perché comunque non nascondeva la sua fede, ma la sua fede non era, come dire, un integrismo alla buona, cioè di fare delle preghiere in pubblico, era una fede che passava per il sapere, e la sua tesi con cui sostanzialmente va in carica è di un'importanza favolosa, perché 19 anni prima della Rerum Novarum lui può scrivere un testo che ha quel titolo fortemente indicativo dell'elemento etico come elemento intrinseco dell'economia, cioè coglie che non possiamo fare il dibattito economico per un verso e giustapporre, appiccicare, diremmo, l'etica cristiana a confronto, ma dobbiamo portare l'etica cristiana e l'elemento etico dentro l'economia. Lavorando in un'università cattolica che ha 1500 docenti, io dovrei dire, perché deve Antoniola l'ispirazione per la sua fondazione, io mi farei questa domanda, ma i nostri docenti sono solo affiancati nei corsi di introduzione alla teologia dove si parla di etica nelle rispettive materie, o sono docenti che sono in grado di fare davvero un'elaborazione per cui quello che propongono a lezione è scientificamente valido, ma dietro c'è stata scientificamente valido, ma eticamente ne risponde. E questo è il grande tema. Il suo maestro Angelo Messedaglia gli aveva insegnato anche il metodo di questo studio. Era un metodo che Toniolo, appuntandolo, rinchiudeva in tre parole: l'impegno della ricerca, la disciplina e l'umiltà. La vocazione intellettuale consapevole è una vocazione umile che esibisce il sapere, i titoli accademici, ha a che fare poco con la vocazione alla santità cristiana. Chi vive la vocazione intellettuale da credente ha l'umiltà di stare in mezzo al popolo, con la gente, di cogliere le domande delle persone, di rispondere a quelle domande, di offrire e di spezzare il suo pane. Ed è la terza vocazione, dicevo, di Toniolo, quella dell'impegno sociale e politico in senso lato. Cioè Toniolo coglie come ci sia una mancanza di presenza dei credenti nella situazione italiana. È una situazione storica diversa dalla nostra. Questa constatazione la fa ancora nell'Ottocento, quando dopo il 1860-70 l'Italia vive un'esperienza a guida liberale, con un piccolo tasso di partecipazione democratica, perché votava un corpo elettorale minimo, e vive l'esperienza anche di laicismo, perché la classe dirigente liberale era connotata fortemente anche in maniera massonica, ed era una massoneria molto anticlericale, molto ecclesiastica. Tra parentesi, bisognerebbe chiedersi come mai sta risorgendo così tanto nel nostro paese, anche fra le giovani generazioni. È un problema serissimo quello che abbiamo di fronte. Forse un po' trascurato. Bene, Toniolo, dentro questo contesto, è quello del Comexpe, dove i cattolici non partecipano alla vita politica, ma solo a quella amministrativa, si rende conto che il movimento cattolico che è cresciuto con l'opera dei congressi, che a Quaderni ha fondato nel 1875, dove lui è entrato dando una mano forte anche sul piano culturale, che dopo il 1904, quando produce una ristruttura, si avvarrà dell'Unione Popolare, di cui Toniolo diventerà presidente, guidando esattamente questa divisione di rapporto con la vita del paese. Bene, Toniolo si rende conto che i cattolici devono entrare di più in scena, c'è bisogno dei cattolici. I problemi sociali di allora erano gravi, diversi dai nostri, ma erano gravi. E allora qualcuno potrebbe dire, ma la situazione è simile, no? Oggi si parla di afasia, dei credenti che intervengono, che fanno fatica. E Tonio Rossi adesso fa tutta l'argomentazione sul gruppo dirigente, sulle truppe scelte che dovrebbero guidare questa risposta. Ma è molto interessante la strada che riuscì. Per quale motivo Agostino Gemelli, convertitosi, eccetera, nel fondare l'Università Cattolica riconoscerà il nome dell'istituto fondatore e finanziatore all'inizio dell'università al nome di Giuseppe Tonello? Perché c'è l'episodio di questa consegna che viene data quasi sul letto di morte a Gemelli, alla Barelli e al gruppo gemelliano? Fate quello che io non sono riuscito a fare. Tanti anni il movimento cattolico non essere riuscito a fare una università cattolica. Ma perché? Era un'opera in più, un'istituzione in più? No. Era la chiave di lettura con cui bisognava entrare nel paese. Era la scelta culturale, era il progetto culturale per il paese. I cattolici per entrare non dovevano fare massa a te, ma dovevano avere delle linee, una visione sui problemi fiscali, su quelli sanitari, su quelli dell'educazione. Non appena la difesa dei valori grandi, ma anche una sorta di condizione compresa sui grandi temi sociali e civili. Toniolo è colui che intuisce questa cosa, ci prova in tutti i modi. Le stesse settimane sociali avevano questo valore, affrontare dei temi, lavorare delle proposte. E poi lascia di questo mandato che Gemelli raccoglie. Io domattina sarò a Milano, facciamo il centenario della rivista Vita e Pensiero, nata nel 18, e voi capite le parole Vita e Pensiero, fede e vita, no? Il pensiero che illumina la vita. È una grande frase anche della Vangelo iniziale, la forza del Vangelo che entra nella vita delle persone attraverso una visione della vita e ne sconvolge i criteri di giudizio, i modelli di comportamento, fa costume, fa cultura il Vangelo, entrando e sconvolgendo questa realtà. E Toniolo è l'antesignano di questo grande tema. Vi spacco molte piccole altre cose e chiudo, perché è giusto che faccio così, non vorrei che andasse via qualcuno senza la conclusione. Dove siamo? A che punto siamo? La santità è chiamata da ogni persona, ma cercata nella vita ordinaria, feriale. E il cammino della santità, ha detto ancora Papa Francesco, un giorno parlando a Santa Marta, è semplice. Vuol dire non tornare indietro, ma sempre andare avanti e con fortezza. Toniolo è sempre andato avanti, la perseveranza, alla parola che abbiamo dimenticato, ahimè con il concetto che portava dietro, perseverare, perseverare, progredire nella via della santità. Non solo scegliere di diventare santi, ma andare avanti, cari che rialzi, le fonti della grazia che sostengono, e vai per la via della santità. Che misura raggiunge? Non importa. Quella che puoi, quella che il Signore ti concesse di raggiungere. Ma questa pienezza diventa un faro per gli altri. E la vita di queste persone non ha niente di particolarmente eccezionale. Se non andasse a cercare le minucce troverebbe le stesse miserie delle nostre vite, ma la grandezza di chi, amando il Signore, sentendosi amato, avendolo scelto, ha scelto vocazionalmente di diventare santo dentro la vita ordinaria e per questo ha dedicato l'intera vita e diventando faro per tanti. Noi oggi abbiamo molto bisogno della vita del nostro paese, di tante cose, ma senza strumentalizzare nulla, abbiamo bisogno di rimettersi davanti a questi esempi e di ritrovare la libertà, la forza e l'umiltà di costruire insieme qualche cosa che serva a noi, serva alla Chiesa, che è testimonianza, ma che torni ad essere un contributo grande anche per le donne e gli uomini che abitano questo tempo. E la santità è sempre un aiuto grande alle donne e gli uomini che abitano la storia.